Radio Libertà. Questa è Radio Libertà. Questa è Radio Libertà. Questa è questa è Radio Libertà.
Lavori, addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori. Addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori.
Lì dove la libertà, quello è il mio paese. Lì dove la libertà, quello è il mio paese.
Radio Libertà, questa è Radio Libertà, questa è Radio Libertà.
Questa è Radio Libertà a tutti. Questa è Radio Libertà a tutti. Questa è Radio Libertà a tutti.
Lì dove la libertà, quello è il mio paese.
Lavori, addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori, addormentino a ditte lavori. Lavori. Lavori.
La bufala che non è una radio, è una bufala delle mani.
Non devi scherzarci sopra,
non ci devi scherzare sopra, perché sennò ti prende proprio un vagone da una capoccia. Allora facciamo un po' di pubblicità al Macintosh, cominciamo così, dai.
Vai.
Falla tu, dai.
Ma siamo on air?
Siamo
una prova.
No, stiamo registrando, presentati e di che puoi anche raccontare cosa è accaduto.
Ok. Allora, buongiorno, buonasera, buonanotte, insomma, a seconda dell'orario in cui vi sintonizzate su questo flusso streaming. E questa è una puntata che in realtà nel passato si è già svolta diverse volte, solo che non ne sono rimaste tracce nell'hard disk del nostro, diciamo, gestore Luca, e quindi dobbiamo riproporla ancora una volta come una maledizione. Siamo praticamente ossessionati dalla possibilità di perdere i nostri dati, e quindi ancora una volta ci ostiniamo a cercare di imprimerli nella memoria digitale del computer di Luca, che purtroppo è un PC, quindi fra delle bizze clamorose, come spesso accade nel mondo di Gates. E questo è sostanzialmente il nostro impegno di una settimana ad oggi, per tentare di registrare con successo una puntata di Radio Lit Amsterdam Roma. Infatti io vi sto parlando da una stanzetta all'interno di una casa del 600 intatta al momento, che si trova ad Amsterdam, Paesi Bassi. Sono un video artista, un giovane filosofo della rete, sfaccendato. Tutto qua, ci siamo conosciuti io e Luca attraverso Terranullius, e stiamo cercando in tutti i modi di lasciare in tutti i modi una traccia di questa nuova amicizia creativa.
In buona sostanza stiamo comunicando tramite Skype, ci sono stati diversi problemi per registrare, problemi sia legati alla connessione wireless di Amsterdam che ai continui crash del PC. Ora sembra che vada tutto bene. siamo in collegamento con Albert Figurti. La presentazione che hai fatto di te è abbastanza limitata. Fa una presentazione di chi sei, perché sei lì, cosa fai, dacci qualche, visto che di rete stiamo parlando, qualche indirizzo dove andare a trovare le tue cose, insomma, raccontaci un po' di te.
Allora, è molto semplice. Io ho sostanzialmente al momento un'occupazione abbastanza stabile, che è quella del filmmaker indipendente, il che vuol dire che posso riciclarmi in marchette multimediali come fare il montatore o il cameraman per qualcun altro, quindi lavori a cottimo, molto veloci, indolori e abbastanza remunerativi, e nel frattempo curare la mia parte espressiva personale. Quindi lavorare sui miei progetti. Questa è la mia attività principale. Poi in realtà mi interessa anche molto di musica, che sto studiando qui ad Amsterdam, e di letteratura ovviamente, che è una parte del processo creativo video. Ovviamente la sceneggiatura è una parte fondamentale di tutto ciò che è immagine, a meno che non si va verso il cinema puro, questo è un altro discorso. Quindi, come tutti i sedicenti artisti del nuovo millennio, ho delle succursali creative parcellizzate in rete, rispettivamente su YouTube, sotto la voce Albert Figurt, troverete alcuni dei miei video, sono dei divertissement oppure degli antipasti, degli anticipi. Ovviamente a causa della compressione del limite di tempo, si tratta di piccoli giochi che servono a dimostrare bene o male qual è la mia poetica, ma poi insomma i lavori che porto avanti autonomamente sono di più ampio respiro e a qualità insomma differente. Invece su MySpace, sotto la voce Noisetalgica, che è un gioco di parole che combina noise, rumore e nostalgia, quindi la malattia del ritorno, Noisetalgica, trovare le mie canzoni concettuali, e poi Svelati Blog, quella che infesto. Diciamo, non ho ancora un blog mio personale, quindi vado bazzicando nei blog altrui, giocando con l'identità in modo che potremmo definire pessoano, da Fernando Pessoa, grande scrittore portoghese, o anche borghesiano, nel senso c'è un blog nel quale mi spaccio per un'altra persona, o nel quale addirittura a volte fingo che quest'altra persona si spacci per me, quindi sono vari eteronimi sempre più stratificati che si sovrappongono. E questo blog purtroppo ha un nome che non so se si può dire in radio, può sembrare un po' sconveniente, http://sperma.megablog.it, ma non fatevi scoraggiare dal titolo, è solo per richiamare internauti libidinosi. Sappiamo che la maggior parte delle persone che surfano la rete cercano il sesso, e quindi questo è un po' uno specchietto per l'allodole, per farli capitare sul blog pessoano borghesiano, mentre magari stanno ipotizzando un progetto di serata un po' diverso, insomma, mentre stanno con lo Scottex in mano, in sostanza.
Posso dirti la verità, a ogni registrazione vieni sempre meglio. Allora, noi
Ok.
siamo entrati in contatto perché Figurt scrive, ha mandato un racconto, lui lo descrive di fantascienza Terranulius, che abbiamo recentemente pubblicato, ed io sono rimasto piacevolmente colpito dai suoi video, dai suoi corti, soprattutto da un ultimo video che ha caricato nel suo canale di YouTube che si intitola Meta Book Trailer, cioè un book trailer che intende interrogare il suo stesso genere. La grande fortuna che stanno avendo i book trailer nell'ultimo periodo. E di questo volevo chiedere al Figurt cosa ne pensa, dove arriveremo. Dove arriverà la letteratura con i book trailer e cosa pensa del book trailer? È un genere? È semplicemente una moda che presto passerà? O, insomma, parlaci un po' di questo meta book trailer.
Ok, allora innanzitutto il mio approccio spesso di fronte all'emergere di un nuovo modulo espressivo è sempre di carattere ontologico. Quindi mentre qualcuno si chiede come fare un buon book trailer, come farlo funzionare, dove piazzarlo, quali saranno gli utenti, eccetera, eccetera, io mi fermo un attimo e cerco di chiedermi che cos'è un book trailer. Quindi la domanda principale è sempre una domanda che cerca di andare al fondo della questione. Quindi nel chiedersi che cos'è un book trailer si può partire dall'aspetto proprio insomma, etimologico, e quindi abbiamo praticamente un trascinatore di libri, quindi potrebbe essere un facchino che porta degli scatoloni con dentro l'ultimo libro di Giorgio Paletti che verrà messo in bella vista nelle librerie in colonne di 50 libri per 4. In realtà no, non è un facchino, il book trailer è l'equivalente di un promo cinematografico, però che cerca di promuovere in realtà un libro. Quindi sostanzialmente, se vogliamo fare un po' gli accademici, i dottoroni polverosi, possiamo dire che a livello semiotico manca un passaggio, nel senso che immaginiamo che ci sia un libro, immaginiamo che ci sia un film tratto da questo libro, e immaginiamo di fare un trailer, quindi un breve spot, con delle immagini tratte da film. Ora, il passaggio semiotico mancante è quello centrale, quindi non c'è nessun film tratto dal libro di cui si parla, teoricamente, ma c'è un'anticipazione visuale di quelle che potrebbero essere le atmosfere del libro qualora fosse tradotto in immagini. Quindi, diciamo, si tratta un passaggio e spesso potrebbe essere anche molto più economico e più funzionale. Per esempio, io che ultimamente ricevo dall'Italia sempre delle news relative al fatto che escono sempre nuovi libri di Federico Moccia e sempre nuovi film di questi libri, penso che si potrebbe spendere molto meno denaro facendo semplicemente un book trailer in cui c'è l'attore Belloccio di turno che ha dei problemi amorosi con l'attricetta Belloccia di turno, senza fare il film. Il libro venderebbe comunque le sue copie e non si sprecherebbero pellicola e finanziamenti statali, ma questo è purtroppo un discorso tutto mio. Quindi sostanzialmente un book trailer è un qualcosa che è sempre esistito in America e in Canada da anni, un qualcosa che per certi versi può essere avvicinabile a un poeta o un autore che legge le sue opere di fronte a una macchina da presa, come succedeva con Ungaretti, come succedeva con Gassman che leggeva la Divina Commedia. E quindi è tradurre in immagini quelle che sono le atmosfere di un libro. Ora chiaramente si aprono una serie di questioni, cioè al momento che il libro dovrebbe spingerci a immaginare scenari diversi a seconda di quelle che sono le nostre capacità di scansione di un testo, non possiamo tutti convergere su una stessa immagine. Quindi molto probabilmente quello che il booktrailer farà sarà restituirci un'immagine raffazzonata e abbastanza generica, dove generico sta anche per relativo ad un genere specifico del libro. Quindi secondo me, visto in quest'ottica, dovrebbe anche essere un impoverimento, nel senso che il libro a me interessa sostanzialmente la forma e quello che potrebbe essere lo sperimentalismo o lo stile, la marca riconoscibile dell'autore, non tanto la storia, cioè di storie se ne sentono ormai dappertutto, ogni pubblicità è una storia, ogni canzone è una storia. Ogni pullman che passa con appiccicato un manifesto pubblicitario vuole raccontarti una storia, quindi di storia diciamo che almeno io ne sono abbastanza saturo, mi interessa vedere uno stile e chiaramente uno stile di scrittura non può essere né raccontato né convogliato attraverso il video, quindi secondo me il booktrailer dovrebbe andare verso una direzione artistica, di trasmetterti delle suggestioni che non sono necessariamente referenziali o funzionali alla vendita del libro, però nel momento in cui le case editrici, come sta accadendo in questo momento in Italia, investono nel prodotto per accrescere, diciamo, il bacino di utenza ipotetico, diciamo, desiderato del manufatto libro in quanto materia da vendere, è chiaro che un approccio di questo tipo non può che essere scartato da un produttore. Quindi questo tipo di book trailer artistici penso che rimarranno, come è stato fino ad ora, appannaggio di amatori oppure di persone che decidono di girarne uno al di là di finanziamenti editoriali. E invece svilupperà tutta una schiera di book trailer assolutamente sterili e magari a volte anche fuorvianti per promuovere libri di genere in cui forse conta più lo stile, conta più la storia che lo stile.
Se ci sto dentro, la mia città grande qua. quanto grande il mondo, a volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capoccia è splendida al tramonto, per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti, hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita, preda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare, così viziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere svelto, troppe volte ha visto l'amore fasse rosso su una lama del cortello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello, vietela a vedere dall'alto, scavalca il muro al fuori e vieni accanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi
è nella
illumina.
Testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Nato in mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città, chi nasce qua, qua ci resta, la gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me ma non ne vive neanche un attimo, nata passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti, quante ne ho viste e vissuto ne ho fatte, sotto questo cielo giorno e notte, l'ho attraversata col motorino da parte a parte, ho in metropolitana sotto il suolo sottostante, la sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va ma che tanto poi ritorna, tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma, negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140, licei che facevano una piotta e 30 e storie del genere, le cose grosse più le piccole per crescere, a questo sotto questo cielo vivo ed un motivo c'è sta se lo scrivo,
è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà,
è nella testa,
tutto qua,
comunque resta,
tutto qua,
è nella testa,
tutto qua,
tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città,
se Roma la città eterna, non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi, nei cortili, qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando, via di qui, tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo.
La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora, la Roma bene acchittata, che per acchittar se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega, il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere,
è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua,
è nella testa,
tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà,
è nella testa,
tutto qua,
comunque resta,
tutto qua,
è nella testa,
tutto qua,
tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città.
Questa è Radio Lit e ve ne sarete accorti per le continue problematiche di una radio abusiva come questa. Abbiamo in linea Albert Sigurd dall'altra parte dell'Europa, da Amsterdam, e la canzone che ho appena passato era per fargli tutta una serie di domande, cioè perché un ragazzo va via dall'Italia?
Perché va a Amsterdam? Perché l'aria si sta facendo un po' pesante, secondo me. Quindi questa è la mia motivazione, poi la motivazione che spinge gli altri, non lo so, penso che oscilli tra la fuga dei cervelli famosa e la fuga dei culi di cui parla Altan in una sua recente vignetta, tirando fuori questo oggetto emblematico che spesso compare nella sua ultima produzione, che è l'ombrello, no? Questo ombrello che ci ritroviamo sempre e comunque tra le gambe, nel posteriore, allora per fuggire da queste fregature, quindi dal caro vita, dai salari bassi, dalle raccomandazioni, dalla gestione della cosa pubblica così raffazzonata e mafiosa e anche per certi versi stracattolica ultimamente, decidiamo di oltrepassare le Alpi, insomma, oppure di prendere un aereo diretto, non so, in Australia.
Tu che cosa hai trovato lì a Amsterdam e qui in Italia non c'era?
Beh, allora, innanzitutto molte più biciclette, il che poi porta a molto più silenzio ovviamente, gambe molto più atletiche, non solo le mie, anche quelle delle pulzelle che incontro, che incrocio sulle piste ciclabili. E poi ho trovato più meritocrazia e meno raccomandazioni, quindi nessuno si fa problemi se io posso offrire un servizio come quello di montatore freelance, nessuno mi chiede certificati di diplomi e cose varie, nessuno si preoccupa del fatto che io sia italiano, se io abbia un certificato di residenza oppure no. E poi ho trovato anche più stimoli culturali, tra virgolette, colti, senza voler essere snob, però c'è molto più jazz, molta più musica classica, molto più cinema d'avanguardia, tutto questo in circuiti, diciamo medio-alti, nel senso, ovviamente queste cose sono anche in Italia, ma spesso passano attraverso una distribuzione che, insomma, si può definire underground o indipendente. Invece qui sembra che ciò che ha in altre parti è indipendente, sia, non dico mainstream, ma comunque molto diffuso, così come la cultura degli squat. In Italia c'è una forte tensione per quanto riguarda gli appartamenti, gli spazi autogestiti, quindi c'è una specie di guerriglia tacita tra alcune istanze giovanili e le forze dell'ordine, comunque i cittadini bene che vorrebbero, insomma, la città tutta inquadrata e schematizzata. Invece qui, per esempio, ci sono delle leggi che ti permettono di squattare tranquillamente un appartamento se per più di un anno è insomma, abbandonato a se stesso, non viene utilizzato. Ci sono una serie di compromessi. Io stesso in questo momento abito in una casa popolare che è frutto di un compromesso tra le autorità e le istanze giovanili. Era una banca, poi è diventata uno squat, cioè dopo essere stata abbandonata, è stata rilevata da alcuni ragazzi. A distanza di più di 15 anni, una multinazionale ha rilevato lo stabile, voleva, diciamo, sgomberare i ragazzi, loro si sono appellati a una serie di leggi che tutelano questo tipo di occupazioni e adesso hanno raggiunto un compromesso per cui pagano un affitto bassissimo, ma visto che hanno modificato profondamente e reso abitabile, vivibile un appartamento che per anni era stato vuoto e abbandonato a se stesso, se lo possono tenere sostanzialmente. Poi hanno delle liste d'attesa, in una delle quali sono finito io in questo momento, quindi abito in una ex banca, che poi è anche stata una ex casa di un architetto, che poi è anche una casa del 600, molto antica e molto, molto bella a vedersi dall'esterno, con delle torrette gotiche, delle decorazioni, guglie e così via, insomma. Questo è quello che ho trovato.
Infatti assistiamo sempre a un esodo sempre maggiore di ragazzi verso queste capitali nordiche e quasi alla ricerca di uno spazio che sia maggiormente a misura di quello, delle loro ricerche. Senza dubbio, prima diciamo, la rete rimane quello spazio in cui un pochino da tutte le parti del mondo uno poi riesce a è lo spazio inesistente in cui uno riesce a trovare la propria dimensione. Quindi se uno si trova a Calcutta, a Roma, Amsterdam, nel deserto australiano dove è possibile ottenere banda, si può collegare alla rete e lo spazio invisibile diviene uno spazio che ognuno può costruire a propria misura. Tu sei chiaramente, avendo mandato le tue cose a Tranlust, sei imbattuto anche in quella che è la rete letteraria delle webzine e dei vari siti che si occupano di letteratura. Ti volevo chiedere che cosa ne pensavi.
Allora, secondo me questo è un fenomeno molto interessante che per certi versi ha dei punti di contatto con gli anni 70. Gli anni 70, quando l'informazione aveva ancora dei margini di libertà, oppure ce l'aveva magari l'etere, per dire, esistevano le radio libere, esistevano i giornali ciclostilati, esisteva tutta una vasta schiera di pubblicazioni, di attività che erano parallele, non necessariamente clandestine, a quelle che erano i media ufficiali. Poi c'è stato un periodo invece dagli anni 80 in poi in cui tutto questo è scomparso, in cui subdolamente il sistema, chiamiamolo così per una volta, anche se non una locuzione abusata, è riuscito a tacitare gran parte delle coscienze giovanili, quindi sostanzialmente io penso che non ci sia mai stato un periodo in cui i giovani andavano più d'accordo con i media generalisti degli anni 80, quindi la televisione, la radio, e il cinema erano sostanzialmente dei grandi fornitori di immaginario e archetipi, e i giovani diciamo, rispondevano positivamente a questo tipo di pasti che venivano imboccati loro. E poi è andata la rete, quindi adesso nella rete si assiste di nuovo dopo anni di predominio estremo e alla fine eccessivo dei media tradizionali, ad una rinascita di quelle che sono le iniziative locali, private o insomma sotterranee e clandestine. Ora il problema è che se c'erano tre o quattro importanti radio libere per dire nell'area di Bologna negli anni 70, dove era Alice appunto era la più famosa, adesso nello spazio di una stessa cittadina di provincia, volendo, potremmo trovare anche 40-50 radio in streaming, cioè non c'è nessun tipo di controllo e di censura o anche limitazione dal punto di vista della diffusione, per cui oggi il problema non è tanto la libertà, secondo me, ma la capacità di scegliere, cioè perché sentire Radio Lit in questo momento, oppure piuttosto che un'altra radio, come non prendere delle fregature, come non lasciarsi insomma avvinghiare da blog, webzine o radio in streaming che sostanzialmente non sanno fra l'altro riguardarsi l'ombelico. Questo è un po' un altro problema, che spesso queste attività non hanno a livello di argomentazioni o ideali un ampio respiro, cioè ti racconto quello che vedo dalla finestra, ti racconto quello che ho fatto stamattina. Sostanzialmente sono più delle radio condominiali che delle radio pubbliche, ma che aspirano a diventare globali, nel senso, secondo me la sfida più interessante è quella del locale, cioè il misto di globalità e località. La rete può dare un grande incentivo a quelle che sono le comunità provinciali, che fino a qualche tempo fa sembravano solo satelliti o insomma dei territori dispersi tra una grande città e l'altra, quindi tutti miravano alla grande città e dipendevano da essa anche per il controllo delle informazioni e delle mode. Oggi la provincia può fare dei balzi avanti incredibili grazie a questi mezzi, e invece viceversa una città non può tornare indietro ai livelli di vivibilità in cui era fino a qualche decennio fa. Cioè per esempio Milano ha dei disimoli culturali incredibili, però stanno decimando sempre di più le zone verdi, stanno andando verso un processo di involuzione, secondo me, urbanistica ormai irrefrenabile, che tra l'altro nessuno è intenzionato a fermare, e quindi anche volendo insomma non si potrebbe fare marcia indietro. Però una provincia, invece di lamentare la sua differenza dalla città, quindi di voler assomigliare a tutti i costi ad una metropoli, potrebbe investire in cultura, quindi in questo caso internet, la banda larga, il social networking sono solo le benedizioni dall'alto, chiaramente vanno gestite con parsimonia, con curatezza e senza essere troppo autoindulgenti.
Detto questo, io tenderei quasi a chiudere, visto che è andato tutto a buon fine. Ricordo che stiamo comunicando tramite Skype, e quindi da due parti estreme dell'Europa, quindi Roma e Amsterdam. Non so se hai qualcosa da aggiungere, se no io chiuderei qui.
Ah, io posso leggervi quell'estratto di cui si parlava anche nelle precedenti puntate, che sono finite ormai nel dimenticatoio digitale, e che poteva coronare questi discorsi. In sostanza oggi si parla molto di rete, si parla molto di fuga appunto dei cervelli, ci si muove, c'è anche una grande mobilità, comunque le compagnie aeree low cost e la possibilità appunto di gestire anche il proprio lavoro in rete stando altrove, per una grande mobilità, quindi oggi più che mai la valigia, diciamo, è un po' il simbolo del viandante, chiaramente non il viandante che così con le scarpe di carta che va in cerca di lavoro in Argentina, il viandante magari informatico che piuttosto che avere sotto braccio la conserva di pomodoro ha un laptop. E quindi mi piacerebbe chiudere con una riflessione breve che avevo scritto qualche tempo fa a proposito di filosofia della valigia, insomma, come cambiano le nostre percezioni degli spazi, della rete e dell'arte nell'epoca dei web 2.0. Quindi un attimo che
con questa lettura chiudiamo. Questo è Radio Lit, e abbiamo appena parlato con Albert Sigurd.
Ok, allora questo breve saggetto di cui adesso vi c'era il contenuto e si trova in uno dei blog che ho preso riferimento prima, quindi blog che mi vedono come parassita, e in particolare quello dal nome, cioè innominabile, e fa così: non si fa che parlare delle città. Com'è Torino? Fredda, spettrale. E Roma? Accogliente, ma caciarona. Meglio Milano, un po' austera, ma funzionale. E la Sicilia? Bella per andarci in vacanza, però, altrimenti rischiosa e improduttiva. Io preferisco vivere in provincia. Ma che dici? In provincia c'è immobilismo. La metropoli, invece, è sempre sveglia. E tu sei un signor nessuno. Non hai obblighi, niente male lingue, niente sipari. New York è il posto che fa per me. 100 culture diverse in un solo isolato. Melting pot, ibridazione, grattacieli. A questo punto, allora, molto meglio Vancouver. Il Canada è progredito quanto gli Stati Uniti, ma molto più civile, educato e ambientalista. Lì il rapporto natura-cultura è ottimo. Se si gestiscono con politiche mature questi ampi spazi, non può che andare così. E se ce ne tornassimo tutti in campagna, allora, a coltivare gli orti e a scannare i maiali? Balle. Tu non saresti in grado di tirare il collo ad un pollo. Della vita rurale ti abbaglia la tranquillità e la pace, ma in realtà è un mondo di sofferenza. Allora me ne resto a casa mia. E dove sarebbe? Potrebbe essere ovunque. Cioè? Cioè, da quando ho la banda larga, la TV a cavo, il maxi schermo non è stesso più. E il mondo esterno ha perso l'interesse. Non so neanche più che cosa c'è esattamente là fuori. Ok, allora ci vediamo in rete. Sì, è molto meglio di Torino, Roma, Milano, la Sicilia, la provincia, le metropoli, New York e Vancouver. Mi ha convinto. A dopo.